Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com. Eccomi qui, 16 settembre 2021, appena tornato da Napoli, in un certo modo. In realtà no, sono a casa a Venezia e nel tardo pomeriggio non ho resistito alla tentazione e sono andato a vedere il film di Mario Martone, Qui rido io. Cui tenevo molto, che non avevo visto la mostra del cinema che non ho seguito direttamente quest'anno, quindi era stato presentato in concorso alla 78ª Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, per capirci. Premetto, amo molto il cinema di Martone, amo molto il teatro di Martone, il suo lavoro sugli attori, i ritmi dei suoi spettacoli e dei suoi film. Questo è un film che dura, credo, 130-135 minuti a occhio, insomma, comunque quelle 2 ore piene e abbondanti, ma che non pesano minimamente, perché la materia è talmente interessante, talmente ben costruita la parte, la narrazione, che poi, come tutti saprete, tratta della vicenda di Edoardo Scarpetta, ma specificatamente, perché poi questo è proprio un po' il fulcro intorno a cui ruota la vicenda, il processo per plagio contro il suo figlio di Iorio, parodia della figlia di Iorio d'Annunziana. C'è un episodio più o meno, sì, verso la fine della prima metà del film, più o meno, in cui Edoardo Scarpetta, accompagnato dall'attore principale della sua compagnia, interpretato dallo straordinario Gianfelice Imparato, naturalmente Edoardo Scarpetta è Tony Servillo, lo saprete, lo ripeto, che aveva alla mostra 3 film, quello di Andò e quello di Sorrentino, che vedrò, spero, appena uscirà. Vengono accolti, diciamo così, in una serata di tregenda, con una pioggia torrenziale, arrivano inzuppati in questa specie di villa castello in Toscana. C'è un che di gotico, ma come dire, cupo, vampiresco, decisamente. Infatti anche l'apparizione di D'Annunzio, volgarmente in una vestaglia accappatoio semidiscinto, e poi a un certo punto durante questa conversazione si intravedono su una balconata di un ballatoio di questa grande sala di altissima d'aria, ma delle figure femminili, una figura maschile, beh, certo non molto eleganti. Insomma, siamo in un ambiente come dire, di volgare, di bassa lega, di cattivo gusto. Sì, non amo particolarmente D'Annunzio, e qui è ritratto nel modo migliore per me, proprio con questa trivialità che poi fa da contraltare al kitsch della Villa Castello che Scarpetta affitta più avanti, e vi spiegherò perché. Comunque, c'è questo dialogo velenosissimo, c'è proprio questa atmosfera irta di punte, di coltelli, di spade sguainate, mentre appunto Scarpetta cerca di sottoporre la sua parodia al vate, così lo apostrofa, così voleva essere apostrofato, che però neppure accetta di leggerla e apparentemente gli dà una specie di consenso, ma solo verbale. Questo consenso non ci sarà, e alla prima di questa così parodia, farsa, insomma, ci sarà una manifestazione di senso organizzato da una clac a rovescio dei rappresentanti del teatro d'arte, i giovani artisti, Russo, Di Giacomo e altri, peraltro artisti di vaglia, perché insomma, se pensiamo all'importanza di un dramma come Assunta Spina di Di Giacomo, beh, tanto di cappello, però sono i contrasti che nelle correnti letterarie, nei momenti di svolta culturale, pensate a quanto Boito aveva contrastato Verdi per poi in realtà collaborare attivamente con lui per la rielaborazione del Boccanegra, per la scrittura dell'Otello e anche di Falstaff. Quindi i geni poi si riconoscono e si ritrovano quando lo sono. Qui uno forse un po' lo era, l'altro proprio no, secondo me, e avete capito chi intendo. Anche se di tutto quello che ha scritto D'Annunzio alcune cose belle ci sono, indubbiamente, però La figlia di Iorio è una baracconata colossale. Interessante tra l'altro l'episodio in cui la compagnia di Scarpetta a Roma va a vedere lo spettacolo ed è una ricostruzione meravigliosa, sembra una rappresentazione della Doriglia Palmi, di antica memoria e di grandissima qualità per il teatro all'antica italiana, poi con tutte le loro baracconate, e quelle piacevano in effetti. Comunque, dopo la serata tragica, che poi viene risolta con una farsa e un coup de théâtre del protagonista, c'è tutto un dentro e fuori dal teatro continuo. La famiglia al teatro, una famiglia allargatissima, cioè lui era veramente un patriarca. E c'è un momento in cui il giovane Vincenzo Scarpetta parla con il giovanissimo Edoardo, l'Edoardo amatissimo, che sappiamo chi è diventato, Edoardo De Filippo, gli dice: ma siamo tutti fratelli, l'hai capito? Fratelli e sorelle. Come dire, questo non è vostro zio, è vostro padre, lo sappiamo tutti. Però è una realtà da centellinare con i più giovani. Comunque, ci sono tutti, e ci sono grandi attori, cioè la compagnia è amplissima, vastissima, e sappiamo quanto Martone sia bravo direttore d'attori e quanto questi attori lo seguano dal teatro al cinema e viceversa. Cioè, c'è la amatissima Yaya Forte, che è una delle attrici principali della compagnia, e poi tutti gli altri, vi dico, sono veramente, ma anche i ruoli minimi sono di un'accuratezza, e comunque c'è una capacità di riproporre l'episodio, quello più noto, di Miseria e Nobiltà, in cui Peppe Niello dice: Vincenzo, ma è padre a me, ripetuto da tre ragazzi diversi, prima da Titina, poi da il giovanissimo Edoardo e poi finalmente dal piccolo Peppino, caratteraccio, un ragazzino simpaticissimo e di grande forza, proprio come grinta. E lì è molto interessante, perché poi c'è questo contrasto di caratteri, questo erotismo, ma poi un erotismo, come dire, appunto patriarcale, da grande padre, però grande padre padrone, perché insomma inevitabilmente siamo all'inizio del Novecento. Tra l'altro, appunto, non si vede un'automobile, c'è l'elettricità nelle case, negli appartamenti, sì, questi interni molto belli. Ecco, come vi dicevo, quando Scarpetta affitta un castello sul mare per dimostrare il suo potere, proprio durante questo lunghissimo processo che gli ha avvelenato la vita, non c'entra niente, ma veramente mi ha fatto pensare ora a un vecchio film di Bob Fosse, che era Lenny, su Lenny Bruce, in cui appunto l'uomo di teatro era annegato da questi processi, in quel caso per oscenità, no? E quindi i suoi spettacoli erano pieni di resoconti di processi, mentre qui no, però ogni tanto ci sono le udienze, E comunque se ne sente il peso perché se ne parla, perché avvelena la vita di un artista questa accusa, chiaramente, un'accusa di plagio, perché era nata la società, quella che poi è diventata la SIAE, insomma. E quindi la protezione degli artisti. Poi, ovviamente, il processo ha una svolta positiva, dopo anni, con una tirade meravigliosa di Scarpetta in tribunale, con grandi applausi, risate, e qui ci si ritrova nella cultura latina, perché si sa che gli attori andavano nel foro ad ascoltare gli oratori e gli avvocati, e viceversa gli avvocati andavano in teatro. Qui è un po' lo stesso questo scambio di dialettica, di grandi elucubrazioni, di grandi discorsi, di mezz'ore, ore di non mi viene in mente la parola legale, scusatemi, comunque avete capito. Che dire, ho amato moltissimo questo film. Un amico prima, quando ho sentito al telefono, perché lui era andato a vedere il film di Segre, che io non ho ancora visto, che spero di vedere in questi giorni, mi ha detto: ma quanto ti è piaciuto da 1 a 10? Io ho detto 11. Avrei detto volentieri anche 21, perché, ripeto, il film è talmente equilibrato dal punto di vista proprio drammaturgico, dal punto di vista della sceneggiatura, del montaggio, questo gioco teatro-cinema, ma non è cinema a teatro o teatro filmato, no, cioè è proprio una compenetrazione. L'ho pensato, è chiaro che è tutta un'altra cosa, però anche quello era una storia di un grande uomo di teatro, al Molière di Mnuchin. Certe scene, certe cose, cioè l'artista solo in teatro, l'artista con i suoi timori, le sue preoccupazioni, il pubblico, il botteghino, chiaramente. E un'altra cosa, ecco, la scenografia, sempre molto accurata, gli interni, bellissimi. Il film è quasi tutto in interni. Potrebbe anche non essere a Napoli, ma sappiamo che lo è e lo sentiamo, lo vediamo, perché magari c'è un atrio di palazzo, e chi conosce Napoli, io la città che amo enormemente, anche se purtroppo non ci vado da anni, ritrova queste cose. E poi, ecco, c'è un momento in cui Edoardo Scarpetta, pensoso, guarda il mare, c'è un angolo di Castel dell'Ovo, lo riconosciamo subito, appena un angolo, appena un accenno, come se fosse una scenografia di Appia, con un elemento d'angolo che dà idea di tutta l'atmosfera. Ecco, questo è un po' quello che volevo dirvi, e per consigliarvi caldissimamente il film. A conclusione, la musica. Sono tutte canzoni napoletane d'epoca, Murolo, Giacomo e Russo e altri autori grandissimi, e perfetta, cioè è veramente come una scenografia sonora, è sempre in tema, come quasi non fosse la colonna sonora, ma facesse parte dei rumori di fondo, delle voci, dei suoni, dei canti, si sente anche quella irridente canzone della risata, la ricorderete sicuramente, era anche in Morte a Venezia di Visconti. Beh, potrei parlare molto a lungo, trovando elementi, riferimenti, raffronti, ma mi fermo qui. Ripeto, film veramente di grande importanza. Premetto, è sottotitolato. Quindi, avendo qualche problema con la pronuncia napoletana, non ci sarà, perché ci sono i sottotitoli, però cercate di non guardarli troppo, godetevi il suono, però cercate di capire naturalmente questa lingua meravigliosa. Bene, allora qui rido io, Mario Martone, presentato alla 78esima Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. Grazie, Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com.
RadioGaiaItalia.com.